Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto un cordiale bentornato a Dario Vignardi. Nata a Ferrara e da molti anni vive a Milano. Giornalista e autrice di programmi televisivi, ha collaborato con molti giornali, da Panorama a Sette alla Stampa. Scusate la voce. Dal 1991 ha lavorato per la televisione e la radio, ha scritto programmi e mensile Donna, ha diretto programmi e mensile Donna, ha scritto e condotto il programma Le invasioni barbariche per la Sette, scrive da diversi anni per Vanity Fair. I suoi romanzi Non vi lascerò orfani, Premio La Vallo, Premio El Samorante, Premio Città di Padova, Un karma pesante, L'acustica perfetta e L'amore che ti meriti sono stati tradotti in moltissime lingue. Con noi anche Annalina Bellini, nata a Ferrara nel 1975, laureata in legge, ha cominciato a lavorare per il Foglio nel 2001. Durante uno stage, scrive di costume, di persone, di libri, di quell'altro. Sposata a Roma, ha due bambini, Benedetta e Giulia, è un gatto. In quest'ultimo romanzo, La Santa degli Impossibili, Mila, la protagonista, è una donna che nella vita avrebbe voluto fare altro, forse occuparsi di animali, forse di detenuti, comunque di creature deboli. Un giorno però un incidente in autostrada irrompe nella sua vita, sparigliando completamente le carte. Durante il suo ricovero in ospedale, infatti, Mila incontra Anna Maria, una donna completamente diversa da lei, che le mostra un mondo che non conosce e un modo totalmente inaspettato di guardare la vita. È proprio Anna Maria, insegnante laureata in teologia, a raccontare a Mila la storia di Santa Rita d'Arcascia, la santa degli impossibili, capace di cambiare la vita di chi la invoca, e insegnarle a guardare al mondo in un modo diverso, un modo nuovo. Non per forza per chiudersi in un convento, ma per riuscire a far pace con la sua vita e a frenare le inquietudini che la consumano. In questo suo nuovo romanzo, lineare il vero in ogni sua parola, Dario Vignardi racconta la storia di Mila, facendo parlare lei in prima persona, e mescolando il suo punto di vista a quello di suo marito e della figlia maggiore, riuscendo a tracciare un ritratto straordinariamente vivido e credibile di una donna che si trova di colpo a dover fare i conti con i tanti fantasmi che per anni ha cercato di mettere a tacere e che invece chiedono a gran voce di essere affrontati e distrutti, per riuscire finalmente a liberarsi da ogni peso, a diventare padrona della propria vita e andare avanti insieme a coloro che ama, ma senza rinunciare a se stessa. Maddalena Bellini.
Buonasera. Sono molto felice di essere qui a presentare a voi questo ultimo breve romanzo di Dario Vignardi, Santa degli Impossibili, che è uscito proprio da pochissimi giorni. È stato presentato per la prima volta a Torino al Salone del Libro, ma questa è praticamente la prima vera presentazione. E mi piacerebbe, prima di cominciare a raccontarvi qualcosa di questo libro, farvi subito entrare dentro la stessa storia, molto potente, anche se appunto si tratta di un romanzo di poco più di 100 pagine, e quindi chiederei a Daria di leggere il prologo.
Molto volentieri, buonasera. Tra l'altro stavo pensando che mi piacerebbe, è vero che questa è praticamente la prima vera presentazione, perché a Torino, sapete, il salone è tante cose, poi la prima presentazione è sempre la più difficile, la più nervosa, e poi vabbè qui, ecco, insomma questo è un posto speciale, mi sono prestato, Però mi piacerebbe inaugurare questa volta, però questo non ti avevo avvertito, una presentazione in cui non si parla del libro. Potremmo parlare, non so, attorno al libro. Poi vediamo, no? Ho avuto questa illuminazione a Torino, che si parla troppo dei libri quando si presentano, perché poi i lettori, poi un romanzo così corto, non chiamare neanche un romanzo, un lungo racconto, se lo raccontiamo poi voi cosa fate, no? Quindi, però il prologo sono d'accordo con te che vada letto, perché è molto importante per questa storia, anzi poi magari vi racconto la storia di come è nato questo libro, perché anche se è il più corto di quelli che ho pubblicato, quello lì ci ho messo più tempo a scrivere, ci ho messo quasi 5 anni, quindi la storia è interessante. Leggo. O potente Santa Rita, chiamata Santa degli Impossibili, avvocata dei casi disperati, soccorritrice dell'ultima ora, rifugio e scampo nel dolore, parlate, pregate, intercedete per me presso il cuore santissimo di Gesù. La nonna pregava per mia madre, ma io non lo sapevo. Se hai visto la luce anche solo una volta, te la ricordi per sempre. Io l'ho vista lungo la strada che portava dalla nostra piccola città al paese dove sono nati i miei. Conoscevo a memoria ogni metro dei 20 chilometri di pianura, campi di terra rossa, filari di pioggia, prati e fossi del percorso. Mentre la macchina di mio padre superava i rari camion che trasportavano fieno o maiali, io contavo le opi, i conigli, le galline che vedevo nei cortili, i cani con muso abbassato lungo gli argini, le barche di cornacchie radunate in mezzo ai prati. A seconda della stagione guardavo scorrere dal finestrino l'erba gelata e la nebbia distesa sui campi o le grandi macchie verdi e gli appezzamenti di terra arata luccicanti nell'azzurro del pomeriggio. Quella strada era la mia preghiera, sempre la stessa, sempre identica. 4 volte, percorrendola, sono caduta in estasi. Mi sono sentita invadere dalla gioia, come fosse diventata parte della terra e del cielo. Ho sentito il sangue scorrermi nelle vene, l'aria gonfiarmi i polmoni, l'ossigeno erorarmi il cervello, il cuore pulsare all'unisono con tutto ciò che mi circondava. Ero parte del tutto, ero i campi, ero l'erba, ero gli alberi. La vita fremeva dentro di me come sull'orlo di un orgasmo. Sapevo, o credevo di sapere, che quella sensazione di gioia profonda aveva a che fare col diventare grandi e col mio futuro che prefiguravo grandioso e felice. Avevo 12 anni, sono nati adesso, e immaginavo che la mia vita adulta sarebbe stata un deciso, inesorabile, ordinato cammino verso la pienezza che avevo sperimentato in quegli istanti di euforia sul sedile posteriore dell'auto di mio padre. Le cose sono andate in un altro modo. Sono venuta a vivere in una grande città. Ho sposato un uomo che ha la capacità di ferirmi. Ho smesso di pregare. Ma non ho dimenticato la luce.
Allora, visto che non possiamo parlare del libro, comunque non a fondo, ma comunque non l'avrei fatto, non avrei rivelato nulla delle cose che succedono, però vorrei dire che questo libro, questo lungo racconto è comunque diviso in 2 parti, quindi c'è un prima e un dopo. C'è un avvenimento che cambia la vita a un certo punto. Cambia la vita di Mila, che è una giovane donna che compierà 40 anni e ha 3 figli.
Anna Elena, mi viene in mente in questo momento che tu stai per compiere 40 anni.
Infatti l'ho letto con una certa apprensione.
Ho avuto un flash in questo istante.
L'ho letto con una certa apprensione perché tra pochi giorni compio 40 anni. E qui insomma, si prefigura.
E no, giuro che non ci siamo messe d'accordo, davvero mi è venuto in mente adesso.
Una serie di possibilità di accadimenti anche piuttosto drammatici. E però ecco, è un momento della vita in cui ci si ferma a pensare e tutto quello che c'era di sommerso, di silenzioso, di trattenuto, sto parlando anche di di infelicità, di insoddisfazione, di cose che non corrispondono a quel momento di pienezza che Daria vi ha appena letto, il momento in cui questa bambina di 12 anni si sente di essere parte del tutto, si sente di essere in comunione con il mondo e pensa che quello è l'inizio della vita adulta e che la vita adulta sarà un cammino luminoso verso la pienezza. Poi non sempre così succede, non sempre ci si sente così pieni, invasi dalla luce, così anche felici, se si può dire, felici. Ecco, nel momento di questo passaggio di età, alla protagonista succede una cosa che non vi voglio raccontare e che però appunto la metterà di fronte all'intera sua esistenza. E quindi potremmo a questo punto parlare proprio di questo, cioè di che cosa succede nella vita adulta, di come pensiamo di avere corrisposto alle nostre aspettative, alle aspettative delle persone che amiamo, di essere in sintonia con la nostra vita. Questo personaggio non si sente in sintonia con la sua vita. Apparentemente potrebbe sembrare una donna con dei tratti di durezza, anche di indifferenza nei confronti, ad esempio, di un marito che ama, ma che ha appunto il potere di ferirla e con cui ha un rapporto piuttosto faticoso, anche se profondo. In fondo lui cerca, per quello che può, di farla stare bene, la invita a passare dei weekend insieme, cerca anche di proteggerla. A un certo punto il marito dice una frase molto bella, dice: avevo creduto di poterla amare e invece mi sbagliavo, perché nemmeno l'amore può difendere da se stessi. E sembra che questa donna, in cui io però ho ritrovato le vite di molte di noi, sia quasi una nemica di se stessa, non riesca a essere felice o a essere comunque in sintonia con quello che la circonda. In fondo ha tre figli, la figlia più grande ha 12 anni e ci sono i due gemelli che sono un po' più piccoli, un lavoro, ha rinunciato, diciamo, a un lavoro più importante per potersi occupare dei figli, ha un marito con cui comunque sta da molti anni, da 17 anni, loro si sono incontrati che erano giovani ed entrambi soli. E però sente, forse nemmeno si accorge che qualcosa le sfugge, sente in un modo sotterraneo, come quando c'è appunto un'infelicità sommersa, mai esplicitata, nemmeno la cosa che succederà a questa donna è fino in fondo raccontata ed esplicitata, perché è tutta un'inquietudine, un'evoluzione, se vogliamo, una crescita che lavora dentro. E io di questo vorrei parlare con Daria, perché è come se questo personaggio crescesse una riga dopo l'altra, una pagina dopo l'altra. È come se nemmeno l'autore si rendesse conto, mentre scrive, di che cosa succederà, perché sembra davvero tutto costruito in base a intuizioni fulminanti, cose davvero del cuore. e anche con un risvolto spirituale e mistico inaspettato. E quindi vorrei che Dario ci raccontasse come è cresciuto insieme a lei questo personaggio.
Naturalmente ti rispondo, però non posso lasciare passare l'ennesima coincidenza attorno a questo libro. No, scusa, adesso parlo di cose tue personali, però allora sono 5 anni che continuano a succedermi coincidenze attorno a questo libro. E questa la trovo davvero non una coincidenza da poco, che dalla prima presentazione, ripeto, quella di Torino non vale, sono nel libro, quindi questa è la primavera, la persona che mi presenta sta per compiere 40 anni come la protagonista. Tra l'altro, quasi un anno fa, Anna, abbiamo organizzato questa presentazione, quindi proprio in realtà dovevamo presentare un altro libro. Quando abbiamo stabilito questo incontro, io non avevo neanche deciso di pubblicare Santa degli Impossibili, perché usciva a ottobre L'amore che ti meriti e tu mi avevi invitata per L'amore che ti meriti. Infatti, Anna aveva già lavorato moltissimo, fatto tutte le schede, i comunicati stampa sull'amore che ti meriti, che è un romanzo più lungo, più corposo, di 300 pagine, che è uscito il 3 di ottobre. Poi naturalmente gli autori sono sempre innamorati dell'ultimo lavoro, questo è uscito la settimana scorsa, allora io le ho chiesto a fretta e furia, dai per favore fammi parlare di questo, che sei appena uscito, e lei naturalmente, che è una persona squisita e più gentile del mondo, mi ha detto va bene, parliamo di questo. Quindi non esisteva nemmeno, e quindi nessuno poteva immaginare la coincidenza che tu stavi per compiere 40 anni. Quali sono le altre coincidenze? Qualcuna ve la racconto. Beh, la prima che viene in mente ha a che fare con questa copertina. Allora, questa copertina è un disegno di Tino Buzzati. Tino Buzzati è un autore che c'entra molto con questo libro per tanti motivi. Tino Buzzati, sapete che è scrittore, giornalista e anche pittore, questo appunto è uno dei suoi disegni, e ha lavorato per tanto tempo al Corriere della Sera. Mila, la protagonista di Santa degli Impossibili, lavora al Corriere della Sera. Milano è importante in questa storia, e non è la Milano che forse più... che più immediatamente viene alla mente, perché è una Milano anzi di pensieri sommersi, non è una Milano luccicante, non è una Milano patinata, non è una Milano vincente, anzi, è forse la Milano un po' più nascosta, della solidarietà, degli ultimi, dei piccoli parchi rubati al cemento, è una Milano poetica, mi sento di dire. Tra l'altro poi vi leggo una frase su Milano che dice Mila, perché racconta immediatamente che Milano è questa e perché è così importante per la protagonista, questa città alla quale lei non appartiene, però ci vive da molti anni. E io avevo già scritto allora, questo è un racconto che nasce 5 anni fa. Avevo scritto un piccolo racconto per il Corriere della Sera che era uscito durante l'estate, poi l'avevo ripreso e avevo scritto un'altra parte. Ogni tanto ci tornavo col pensiero e sentivo che non era finito, che mancava qualcosa, ma di molto importante, anche se anche nella sua prima stesura aveva una sua, si intitolava L'amore del mondo, il primo racconto, che tra l'altro ha davvero molto a che fare con questa storia, perché l'amore del mondo è la cosa che poi salta Mila, il sentimento di solidarietà, ripeto questa parola perché per lei è molto importante, è una cosa che non ha ancora espresso forse nella sua vita, e qui rispondo in parte a una delle tue domande, che cosa succede, perché non è in sintonia con la sua vita Mila, perché forse nonostante sia per compiere 40 anni, abbia 3 figli, abbia un marito, un lavoro, però non ha ancora espresso qualcosa che per lei è molto importante, la sua, chiamiamola vocazione, la sua vocazione più profonda. E a settembre di quest'anno sono entrata per caso in una chiesa, la cattedrale di Monza, dove non ero mai stata, e proprio all'ingresso c'era una preghiera incominciata, che era questa preghiera che vi ho letto nel prologo, una preghiera a Santa Rita, che mi ha colpito moltissimo per la sua potenza. L'avete sentita, insomma, una preghiera potentissima. Poi magari tra di voi ci sono dei devoti a Santa Rita che sanno perfettamente tutto di Santa Rita, io invece no, sapevo pochissimo di questa santa. E questa preghiera mi ha colpito molto, l'ho ricopiata, l'ho tenuta un po' lì. E poi ho capito che mi serviva per continuare questa storia. Sono andata a leggermi la storia di Santa Rita, che è una storia eccezionale, ma alcuni di voi la conosceranno molto bene. Io sono stata sedotta dalla sua geografia. Sapete che noi dei santi conosciamo una geografia, insomma, una storia romanzata, che però non è un caso che arrivi a noi in quella forma, no? La storia di Santa Rita è una storia di 500 anni fa, che però è vivissima. Ho scoperto essere una delle sante che hanno la più grande devozione. A Milano c'è un enorme santuario dove sono stata dedicata a Santa Rita, sono stata poi a Cascia dove ci sono devoti che vengono da tutto il mondo, sono stata di fronte alla mummia di Santa Rita, perché c'è dentro il santuario c'è la sua mummia, che è un posto di grande potenza. Ecco, la parola potenza è quella che più mi richiama questa figura, perché lo racconto per chi non lo sa, Santa Rita è una delle poche sante sposate. Lei è stata sposata 18 anni, lei nasce alla fine del 1300, era una bambina devota ed era una bambina che voleva farsi suora, sentiva molto forte la vocazione religiosa. I suoi genitori però la costringono a sposarsi, non si capisce bene perché, erano dei buoni genitori, non si capisce il perché di questa costrizione, forse aveva a che fare col suo destino, oppure aveva a che fare col fatto che loro erano anziani, che era figlia unica. A 14 anni si sposa con un uomo molto più grande di lei, un uomo che non ha una bella fama, è un uomo che viene descritto come feroce, cattivo. Lei però lo sopporta dolcemente per 18 anni, non solo lo sopporta, forse lo migliora. Comunque quest'uomo dopo 18 anni viene ucciso. Lei e suo marito Paolo hanno avuto due figli, due gemelli, pare che siano due gemelli, non è sicuro. E quando lui muore, perché viene ucciso da una fazione rivale, siamo ai tempi dei guelfi, dei ghibellini, non era tanto strano a quell'epoca venire uccisi, soprattutto se si aveva un pessimo carattere come lui, e lei a quel punto prega Dio, lei è una donna di pace, una donna religiosa, una donna devota, prega Dio che i suoi figli maschi non si vogliano vendicare, addirittura gli dice prenditeli tu piuttosto che diventino degli assassini. Cosa che accade, i figli muoiono, e così Rita, finalmente sola, chiaramente tra virgolette, passate queste virgolette, può farsi suora, la cosa che desiderava da tutta la vita. Le suore agostiniane però del convento di Cascia non la vogliono, perché c'ha il marito ammazzato, non sta bene, insomma, non è proprio presentabilissima. Qualcuno dice che in convento ci sia una parente della famiglia del marito che non vede Rita di buon occhio, perché Rita non si è voluta vendicare, perché Rita ha accettato in qualche modo questo omicidio. Allora cosa succede? Una notte da Rocca Porena, che è il paesino accanto a Cascia dove vive Rita, una notte Rita fa un volo magico da Rocca Porena, potete immaginare Cascia, tra i monti più scoscesi dell'Umbria, un posto davvero di streghe, oltre che di santi, passatemelo. In questa notte buia, in volo, Rita entra dentro al convento delle suore agostiniane, che al mattino se la trovano dentro alle mura. A quel punto non possono che accoglierla, c'è stato questo grande miracolo, questo volo magico, questo volo potentissimo di Rita, per me, ma non solo per me, secondo me per molte devote di Rita, io non sono una devota, io sono affascinata da questa figura, simboleggia la potenza femminile, simboleggia la potenza delle donne che sono capaci, se sono guidate da una grande passione, quella di Rita era dedicare la sua vita a Dio, sono capaci di qualunque cosa, sono capaci di fare miracoli per cambiare il proprio destino, per ritrovare la loro vocazione. Ora, Dino Buzzati aveva, che era ateo, sapete, era uno scrittore che molto sempre vicino ai temi della trascendenza, del destino, pensato al deserto dei Tartari e non solo. Allora lui disegnava, dipingeva, il suo ultimo libro è I miracoli della Val Morel, ed è un libro di disegni che che sono tutti finti miracoli di Santa Rita, che lui si è inventato. Anche questo non è un miracolo, diciamo, di quelli accertati o quasi di Santa Rita. Lui si è inventato che questa casellante a San Pietrarena una notte, saputo che c'era un passaggio a livello chiuso, fermava un treno e così salvava non so quante persone. Un miracolo di Santa Rita. Infatti c'è qui la figura di Santa Rita qui di fianco. Insomma, a libro, cioè Santa Rita era già entrata in questa storia quando ho trovato questo disegno, che quando lo leggerete scoprirete racconta moltissimo di quello che accade in questa storia. Io ho trovato una coincidenza molto interessante ed è una delle tante, perché ce ne sono altre. E un'altra, guardate, è meravigliosa. Io avevo dato nome a Paolo, al marito di Mila, e gli avevo fatto avere una ragazzina, Maddi, e due gemelli. Il marito di Rita si chiama Paolo, hanno avuto due gemelli. Ce ne sono altre ancora, però insomma tutte queste coincidenze mi fanno pensare che questa storia aveva bisogno di tutto questo tempo, per rispondere alla domanda sul perché di questa lunga genesi. Altre cose che mi hai chiesto sul fatto che bella questa immagine che hai usato dell'essere nemica di se stessa. In realtà, secondo me, forse tutti siamo un po' nemici di noi stessi finché non sappiamo chi siamo, soprattutto se in fondo lo desideriamo moltissimo di conoscere chi siamo, soprattutto se siamo destinati a saperlo davvero chi siamo, se è importante per noi incarnare quello per cui siamo destinati. Allora, Mila forse è stata distratta dal suo cammino, dalle cose che ha fatto, matrimoni, figli, che non sono poi cose che sono lontane da lei. Lei non è una donna che non ama i suoi figli, anzi, ha fatto grandi sacrifici per loro, si intuisce, come hai detto tu, che col marito c'è un legame molto profondo, anche se non facile, anche se faticoso, però evidentemente ha lasciato per strada qualcosa di molto importante. Allora, quando era ragazza lei aveva un'umiltà, no? All'inizio noi la incontriamo da 12 anni, in questo momento addirittura di estasi, da proprio da preadolescente, un'estasi che immaginiamo legata alla natura. Lei fa sempre quella strada sul sedile posteriore della macchina dei suoi genitori, in quel momento c'è una pienezza, i suoi genitori sono vivi, ci sono, lei è con loro, lei guarda la natura, sempre, fa sempre la stessa strada, è in un momento di grande sicurezza, in un momento di grande pienezza, in un momento di luce, in cui sente, forse annusa un suo destino che poi perde per strada crescendo, insomma non raccontiamo quello che accade alla sua famiglia, ma insomma è non comune, si ritrova a Milano con quest'uomo che all'inizio non è un grande amore il suo per il marito, anzi all'inizio, come dicevi tu, sembra quasi che sia indifferente, che forse la loro solitudine sia la cosa che li fa poi stare insieme, lei è sola, lui è solo, poi insomma, stanno insieme talmente tanto tempo che si immagina anche da quello che succede tra di loro che ci sia qualcosa di più misterioso e anche di più profondo. Però questa è una donna che alla vigilia dei 40 anni non ha più quelle cose. Poi quando era ragazza è andata a vivere a Milano, lavorava in un negozio di animali, aveva un grosso legame con gli animali. Il marito dice, perché c'è anche una parte in cui lui parla, e lui dice, insomma, parla solo di animali, e anzi di loro li descrive, ah, questo qua ha un carattere, sì, ha un carattere, cioè parla degli animali come fossero esseri umani, mentre invece con gli umani non ha grandi rapporti. Si capisce che c'è altro che è molto importante per lei. Infatti c'è qualcosa che sentiamo essere molto importante per Mila, ed è ad esempio il suo lavoro in carcere. Lei è una volontaria a San Vittore, fa un lavoro con i detenuti e si capisce che quella è una cosa che le piace moltissimo fare, però a un certo punto l'abbandona, non capiamo perché. I figli dicono, parla anche la maggiore dei figli, a un certo punto dicono, la mamma a noi dice che dobbiamo finire il corso di nuoto, il corso di inglese, però lei lascia sempre le cose a metà. Mi interessava avere anche la voce degli altri in famiglia, perché secondo me Mila ci sono delle cose di sé che non sa, sono gli altri che le raccontano.
Questa Mila ha appunto una, si sente meglio, come diceva adesso Daria, quando sta in mezzo alla natura, quindi a volte a Milano piove e allora lei è felice, è più felice, si mette l'impermeabile, gli stivali di gomma, il cappello impermeabile ed esce in mezzo alla pioggia. E poi scopriamo, leggendo appunto la versione del marito, perché è anche bello in effetti che ci siano questi tre punti di vista diversi per conoscere alla fine una persona, ed è e fa pensare il fatto che non si, nessuno si riesce mai a conoscere fino in fondo. Forse però la figlia dodicenne, Maddi, è la più saggia, è quella che ha un'idea più completa di sé, di sua madre e anche del rapporto tra i suoi genitori. È quella che, diciamo, guarda più lontano, forse perché ha un punto di vista più innocente e anche un po' più esterno, perché naturalmente, come sapete, è difficile stare dentro un matrimonio e anche comprenderlo. E quindi né Mila né suo marito, che pure danno la loro versione della vita insieme in questo racconto, riescono davvero a cogliere il nucleo della loro esistenza, la verità della loro esistenza. Mila forse però a un certo punto ci riesce, però ecco già una cosa che fa presagire il fatto che lei non sia in sintonia con la sua vita è proprio questa tensione che ha verso i derelitti. Suo marito gli dice gli sfigati. A lei piace molto, è una bravissima madre, le piace molto stare con i bambini, le piace chiacchierare con i barboni per strada, ha questo grande profondo affetto per i detenuti appunto del carcere di San Vittore, anche se appunto in un modo comunque tormentato. Tormentato perché cerca continuamente un senso e però lo cerca con la sua parte razionale, cerca di capire come ha fatto probabilmente in tutti dai suoi 12 anni, nel momento in cui appunto si è sentita inondata di luce, ha lasciato quell'abbandono, ma è diventata crescendo una donna che ha fatto scelte di razionalità, come succede a noi, come è successo a molti di noi, e quindi ha cercato sempre il motivo, la ragione, la colpa, e quindi lasciare il lavoro troppo diciamo faticoso per potersi occupare dei figli, restare a casa con loro, cucinare a pranzo e a cena, le cose sane, litigare naturalmente, e non si è più abbandonata a qualcosa che veniva sia da dentro di lei, ma anche a un certo punto da fuori, perché arrivava dal mondo, dalla bellezza del mondo, da una luce che le arriva da fuori. Uso tutte queste parole un po' anche mistiche perché è una forte componente di questo racconto, e che però ha davvero, secondo me, a che fare, nonostante appunto la presenza di questo richiamo a Santa Rita, con la capacità di vivere la vita che si è destinati a vivere. E leggendo questo racconto pensavo a quanti di noi appunto cuciniamo, portiamo i nostri figli, ci occupiamo dei nostri genitori, lavoriamo, litighiamo, ci innamoriamo, ci lasciamo, e dentro intanto c'è sempre qualcosa che ci dice: ma è tutto qui, è solo questo. Ecco, l'impressione che ho avuto è che Mila non sia mai in un solo punto. Cioè, lei sta facendo una cosa, ma è anche da un'altra parte. Quindi non è nel centro della sua vita. Non so se avete visto il film, mi viene in mente adesso, Mia madre di Nanni Moretti. C'è questo personaggio, interpretato da Margherita Buni, che è una donna appunto che ha un problema con la sua vita, fa una cosa ma nello stesso tempo è dall'altra parte e vorrebbe farne un'altra e non è soddisfatta e non riesce a comprenderlo, a comprendere fino in fondo che cosa le manca, che cosa le sta succedendo. Naturalmente si tratta di un'altra storia e in questo caso invece Mila a un certo punto lo capirà. E un'altra cosa che ho notato è che questo, diciamo, senso di anima divisa in due, di inquietudine, di infelicità, però sempre sommersa in un modo non esplicito, è un po' un filo rosso che tiene anche gli altri due romanzi. Però
sono preoccupatissima. Hai ragione, mi sa, sì, mi sa che hai ragione, infatti mi sono già preoccupata. No, invece più vado avanti che la capisco, hai fatto grandi progressi. E non a caso, insomma, questo piccolino poi ci ha messo tanto, e però insomma alla fine secondo me è diventato tondo, anche grazie poi a quell'incontro che arriva e che ripeto che è un simbolo, quel volo magico di Rita. Però è vero perché bene, nell'amore che ti meriti c'è Alma, nell'amore che ti meriti ci sono due donne, una madre e una figlia, Alma e Antonia. E Alma, anche se quello è soprattutto un romanzo, beh, intanto è molto più strutturato perché è lungo, c'è molta trama, è quasi un giallo, anzi poi è quasi un giallo perché c'è una persona scomparsa, però ecco, se vogliamo tracciare il filo rosso che dicevi tu dell'inquietudine, Alma è una persona che ha un senso di colpa gigantesco che nonostante abbia 50 anni non ha mai superato, cioè una persona che è come se fosse ferma a un momento della sua adolescenza, quando aveva 17 anni, quando infatti il momento in cui lei perde suo fratello, inizia così l'amore di mezzo, sono due fratelli, cioè ci sono due piani temporali, il passato e il presente. Nel passato Alma, 17 anni, perde letteralmente suo fratello di 16 anni che scompare. In seguito a questa scomparsa la famiglia di Alma si disintegra, lei si sentirà per sempre in colpa di quello che è successo, perché per certi versi ne è stata la causa, anche se la causa è involontaria, anche se le cose succedono per caso, però ecco, Alma è una donna che ha una grande inquietudine, qualcosa di più che un'inquietudine, lei è proprio ha un primo dopo, cioè una pietra nel suo cammino, per dirla con Drummond Andrade, c'era una pietra nel mio cammino, lei ha proprio questa pietra quando ha 17 anni, è scomparsa del fratello, però è una donna interrotta, Alma, e sua figlia Antonia, che invece sembra una persona piuttosto solida, forse per reagire a una madre così, beh, intanto se n'è andata abbastanza presto di casa, si è trovata un uomo molto protettivo, sembra una ragazza molto equilibrata, Antonia, perché sono queste due voci, Alma e Antonia, però Antonia anche per cercare di scoprire, quando deciderà di scoprire cosa è successo al fratello della madre scomparso, insomma anche lei si infilerà in qualche territorio inquieto. Prima c'era l'acustica perfetta, ecco, Santa degli impossibili è un po' oggi li chiamano gli spin-off, uno spin-off dell'acustica perfetta, perché Mila somiglia parecchio a Sara. Sara nell'acustica perfetta non c'era, perché nell'acustica perfetta il protagonista è un uomo, è Arno, che cerca, che viene lasciato dalla moglie col biglietto, e a quel punto si mette a cercarla e a conoscere la cosa che non aveva mai fatto prima. Ecco, Mila e Sara un pochino si somigliano, non a caso l'acustica perfetta io l'ho scritto durante questo arco di 5 anni, però lì mi era venuta la voce maschile, cioè era Arno il protagonista, la storia era raccontata da lui, tutto quello che accadeva aveva lui il protagonista. Sara non appariva mai, se non in una lettera che lasciava, che lui scopriva a un certo punto, però era un tipo del genere, era un tipo che aveva, era una persona molto inquieta ma anche insoddisfatta, inquieta ma anche non realizzata, una persona con un grande bisogno di assoluto, di trascendenza, pure lei. E non parliamo di un karma pesante, dove c'è Eugenia che è veramente una persona complicata e travagliata, però Eugenia fa le cose, no? Ha mille incertezze, però le fa. Adesso mi hai fatto pensare a mia madre di Moretti, e speculare in realtà il personaggio, perché il personaggio che interpreta Margherita Bui, che poi è Nanni Moretti, in realtà è realizzata nel suo lavoro e non è realizzata nella vita privata, quindi insomma sono personaggi mai contenti, che alla fine non gli va mai bene quello che hanno, perché manca sempre un pezzetto, devono sempre scoprire comunque l'equilibrio delle piccole cose.
Sì, sono delle, se posso, delle Madame Bovary a cui però diciamo la loro infelicità non è costruita sull'amore degli uomini, è una cosa che riguarda più il loro io interiore. Non Madame Bovary appunto legge romanzi d'amore e diciamo distrugge la sua vita nel rincorrere l'amore di uomini che la deluderanno, che la porteranno al fallimento. Invece queste donne hanno un'inquietudine che appunto le assilla, ma con questa inquietudine costruiscono qualcosa, non vanno verso il precipizio, ma vanno invece verso una conoscenza di sé. Quindi sono fragili perché comunque sono in qualche modo governate da questa sofferenza, perché si sente il dolore dentro questo racconto, come si sente anche negli altri romanzi, però sono più forti.
Secondo me sono piuttosto forti, non sono donne fragili, sono donne un po' ipersensibili e quindi che la sofferenza non se la risparmiano, che proprio ci vanno dentro in pieno, ma perché forse lì hanno qualcosa da imparare, oppure insomma era un posto dove dovevano andare, una strada che dovevano fare per conoscersi, per scegliere, per crescere. No, non direi che sono donne fragili, beh, sono anche un po' diverse le une dalle altre, però sì, hai ragione, non vanno contro il precipizio.
No, fatto, prendono a un certo punto, prendono comunque in mano la loro vita anche in un modo misterioso che comunque agli uomini che stanno loro accanto sfugge sempre.
È veramente facile, perché poi alla fine questi personaggi che risultano misteriosi anche a loro stessi, che stanno cercando, sono in cammino, cambiano, non è per niente facile capire. Poi appunto Mila ad esempio insomma, ha questo bisogno di trascendenza, di assoluto così forte, che però la fa essere una persona cambiata, perché lei è molto diversa sia da quando aveva 12 anni sia da quando la incontra Paolo che ne aveva 23, perché lì era strana però non era inquieta, era diversa, era strana, però ecco, aveva una bizzarria che era un carattere, parlava pochissimo, infatti lui secondo me si è innamorato di Mila perché lei era un tipo molto interessante, però non sembrava una rompiscatole, no? Più dopo lo diventa, se no non si sarebbe innamorato probabilmente. È successo qualcosa nella vita di questa donna, qualcosa che, beh, qualcosa lo raccontiamo di quello che è successo, molto grave, insomma. E poi invece di perdersi per strada, non riuscire a riconoscere la propria vocazione dopo quella degli animali, cioè lei ha questa tensione nei confronti di quello che il marito chiama gli sfigati, dice sì, la può comprendere i libri, ma perché no? Cioè, c'è gente che vota la sua vita, la solidarietà agli altri, perché no? Cosa c'è di male? Però è come se nella vita di Mila questa cosa non avesse una dignità. È come se non si potesse permettere, perché vabbè, io devo fare il mio lavoro, ho 3 figli, insomma, il marito non è che la capisce molto, non è che l'aiuta, allora non disturba, però non è che dia una grossa mano nel capirsi e nel fare quello che può farla la fa star meglio. Cioè lui a un certo punto dice la frase che tu hai citato prima, che lui capisce che nessuno può proteggerti da te stesso. E lì dice, vabbè, lei non la posso proteggere perché lei, come dicevi tu, è mica di se stessa, chissà se invece si può anche dare una mano, non lo so, non lo so assolutamente, anzi, forse dice anche Mila a un certo punto che lei si sente più vicina e parla di più col primo che incontra per strada che non con suo marito, si sente più vicina agli estranei che non è, probabilmente è anche così, chi ci ama molto è la persona più indifesa rispetto ai nostri turbamenti, ai nostri dolori, alle nostre difficoltà, proprio perché essendoci molto vicina il nostro dolore la fa soffrire, e quindi probabilmente non sono le persone che ci amano di più quelle che ci possono aiutare. Ho trovato intanto quelle 4 righe che vi volevo leggere su Milano, che dice Mila all'inizio. Posso leggere? Ho sempre pensato che a Milano sto bene, che è un posto da combattenti, da apolidi, una legione straniera, che non saprei dove altro vivere. Ho fatto tutto qui, università, figli, matrimonio, lavoro. Milano mi somiglia, parla poco, non ha tempo. Sembra che non si affezioni a nessuno, ma non è così. Milano è come me, fa di fretta e cerca di fare tutto meglio che può, nonostante se stessa. All'inizio si doveva intitolare, dopo essersi intitolato con il famoso racconto L'amore del mondo, questo libro si doveva intitolare Milano mi somiglia. Però poi usciva a maggio, c'era l'Expo, avevo avuto paura che venisse preso come un libro furbo su Milano, e quindi poi, beh, è stato impossibile. È bello Milano mi somiglia, però in casa editrice mi hanno fatto notare che quelli che sta sulle scatole di Milano non l'avrebbero comprato. E poi comunque Santi l'impossibile a me piace molto, è molto importante quella figura di Santa Rita come metafora, ma anche proprio come figura, quello che accadrà in questa storia, quindi è un titolo che secondo me va bene. Però ecco, Milano è, in realtà, e questo è il mio 5° libro, ma è quello in cui Milano è più presente. Finora non l'avevo mai raccontata in una forma più sensibile. Nei miei libri i luoghi sono sempre molto importanti. Nell'amore di Timerti Ferrara è importantissima, è quasi un personaggio del libro. Nell'acustica perfetta la Sardegna, la Gallura, un paesaggio che entra fortissimo, quasi con le caratteristiche di un personaggio. Qui Milano credo che sbuchi, si faccia intuire in una sua essenza, che è molto delicata in realtà, forse non ho come la Milano che chi non la conosce si aspetta.
Ma tu pensi quindi che il tuo personaggio Mila sia una combattente? Nella prima parte della sua vita in fondo non lo è stata, ha lasciato che la vita la riempisse, che le cose andassero.
Sì, adesso non volevo raccontare, ma succede una cosa un po' pesante, la povera Mila, quando ha 18 anni, insomma, mica facile prendere gli sberloni così, poi quello che fai è fare rimanere un po' insieme, sopravvivere, insomma, a un certo punto se succedono delle cose molto brutte, quando sei molto giovane, probabilmente per un po' rimani un po' con il pugile suonato, cioè la cosa che devi fare è intanto sopravvivere. poi ne parliamo.
Credo, almeno io mi personaggio
li conosco, ma fino a un certo punto, cioè, come dice la Margherita Pui ai suoi attori, no? Stai accanto al tuo personaggio, un po' accanto, non troppo, infatti loro non capiscono cosa lei vuol dire, perché lei gli dà delle indicazioni misteriose, e l'attore dice, non, sei entrato troppo nel personaggio, stai un po' accanto, io lo faccio un po' come autore, perché a me piace molto che poi sia il lettore a dare la sua interpretazione, a illuminare con qualche parte di sé. Tu l'hai fatto molto stasera con le cose che mi hai detto di Mila. Io suggerisco, ma non li giudico mai e non li manipolo. Io li metto in scena, spesso fanno poi da soli delle scelte, magari con le quali non sono neanche d'accordo. E quindi, no, non ti so dire se è proprio una combattente, no, non la definirei una combattente, no. Beh, però è una che non si rassegna. Oddio, ecco, una cosa la posso dire anche perché è un po' vaga, la possiamo dire forse. In qualche modo Mila si ammala, quello che succede a un certo punto, lei si ammala, è una forma di malattia quello che succede, è che forse che quello che succede alle persone, sai, questo lo diceva James Gilman, il codice dell'anima, no? Che se... insomma, appunto, come dicevamo prima, se perdiamo per strada qualcosa di importante di noi, se non ci realizziamo, se non assecondiamo la nostra vocazione, rischiamo di ammalarci. Questo che succede.
E Hillman dice che comunque tutti possiamo riconoscere il nostro daimon, diciamo,
sì, ma perché può essere qualunque cosa, non è che
però, non è, però non è sempre così. Non lo so se per voi è semplice, o comunque se tutti avete riconosciuto in tempo.
Allora, il daimon, spieghiamo cos'è. Il daimon, che in greco è il demone, è la nostra anima, no? Poi anima senza un significato religioso in questo caso, ma Hillman pensa come pensavano nell'antica
nella caverna
di Platone, Plotino, ma anche Jung, di cui poi Hillman è un erede, lo pensa, che ci sia quella cosa, possiamo chiamare anima, che è quella comunque che è la nostra cifra, che è il motivo per cui siamo al mondo in qualche modo.
E che tutti nasciamo già con il motivo per cui siamo venuti al mondo, che ce l'abbiamo già.
Sì, infatti secondo lui i genitori ce li scegliamo, sono le anime a scegliersi i genitori. No, questo è molto bello, molto interessante, perché l'adolescente è sempre critico, e anzi non solo critico nei confronti dei genitori, ma pensa che sia tutta colpa loro se tu non sei riuscito a realizzarti fino a 40-50 anni. No, è perché io avevo una madre che ne so qualcosa, tutta colpa sua se non sono riuscita. E invece, secondo Hillman, l'anima sceglie il genitore a seconda di quanti sbagli può fare questo genitore, sbagli che gli faranno benissimo, perché lo faranno diventare la persona che sarà. Cioè il fatto che un genitore faccia degli errori, faccia soffrire, ti metta in condizioni difficili, è quello che poi ti farà diventare una persona, ti farà diventare te stesso. E infatti il genitore perfetto, iperprotettivo, può essere un problema. Questo lo dice Hillman, ma lo dico io per consolarmi.
Infatti Hillman racconta anche che la madre di Ernest Hemingway voleva farlo diventare un musicista. Non sopportava che lui andasse a caccia, non aveva nessuno, non gli importava niente che lui scrivesse delle storie, voleva sempre che si esercitasse con questo violino. E diciamo, Hemingway, poi insomma, sì, è diventato un grandissimo scrittore anche in questo.
E poi sempre
ucciso. Sì, infatti non voglio dire. Però quindi.
A volte c'è un po' di autostima del genitore, un pochino, non esageriamo, ecco qua, sento dei neonati.
E quindi comunque dentro questo lungo racconto c'è proprio il senso del diventare ciò che si è, che non è da tutti, che non succede, che sceglie forse il momento in cui accadere. si può trascorrere metà della propria vita seguendo un'altra strada e poi a un certo punto trovare il coraggio, capire, perché ecco, questo personaggio di Mila, essendo sempre un po' accanto e un po' dietro e un po' pensosa e un po' rassegnata, in fondo non aveva ancora capito, ha avuto bisogno di cose che sono successe fuori da lei ma anche dentro di lei per diventare davvero quello che è. Una cosa che vorrei chiedere a Dario è se, come Gustave Flaubert, vuole dire Mila c'est moi o qualcosa del genere.
Stavo pensando, mentre parlavi, quando hai detto molti di noi non lo sanno, è difficile sapere, perché hai assolutamente ragione, qui parliamo proprio di diventare ciò che siamo. E hai detto che per moltissimi è così, allora per un momento mi è apparsa mia nonna Atala. Mi sono chiesta, ma se è mia nonna Atala non è che ha passato la vita a chiedersi chi era, cioè lo sapeva, non lo so, magari invece sì. Non so, una domanda, c'è anche mia cugina Annalena, si chiama come Annalena, non a caso. No, mi sono fatta questa domanda, se è una caratteristica del contemporaneo, questa incertezza, se una volta le strade erano più segnate o semplicemente c'erano dei modelli talmente fissi che era più facile essere o forse questi modelli o incarnarli o quindi trovare un'identità in qualche modo era più semplice, non lo so, non ho risposte neanche qui. Se moi Mila lo sono stata forse quando ero ragazza, ma allora Mila secondo me è un po' depressa. Anche questa è una cosa che ho capito a libro finito. Sì, è decisamente un po' depressa. Poi anche le cose che farà ci dicono che è una persona un po' depressa. Ecco, qualche forma di lieve depressione, come penso moltissimi di voi, ce l'ho conosciuta anch'io, la conosco anch'io, insomma, è difficile fare il mio lavoro, i miei lavori, ed essere persone molto equilibrate, se non hai un qualche tipo di stranezza, di inquietudine, di forma, o di ansia, o di depressione, che poi come sapete sono molto legate. È molto difficile che uno faccia un lavoro di tipo creativo, perché insomma se uno sta bene va al mare, si innamora, cucina una torta, cura il giardino, insomma la vita è molto bella, la vita là fuori è meravigliosa e ci sono tantissime cose belle da fare, ma anche solo fare due passi fuori, comprarsi una camicetta, le piccole cose della vita, per questo pensavo a mia nonna Anta, insomma, le piccole cose che ci fanno star bene sono quelle che forse un pochino facciamo più fatica a recuperare nella vita contemporanea, ci sono stanze importantissime, sono meravigliose.
Per Mila ci sono queste piccole cose.
Lei quando le riscopre o quando le sente, vibra tutta, perché sono momenti in cui sta bene, no? La mattina entra in bar, al bar dove va sempre a prendere un caffè, vede il barista che parla con un mezzo barbone, vede le parole che si scambiano e questo affetto tra queste due persone la commuove, piuttosto che inizia la primavera in questo parchetto dove lei passa la mattina, ci sono i merli che saltellano nell'erba, a Milano è piena di merli, ma tutto l'Italia è piena di merli, no, i prati sono pieni di merli che la commuovono, piuttosto che vede fiorire un albero rosa, dei fiori bellissimi, oppure quella pioggia che tu hai citato prima, no? C'è un grande temporale, allora lei si mette gli stivali, la mantella e va a camminare nel temporale, perché le piace sentire la natura, insomma le piccole cose che fanno stare bene.
C'è Ci leggi un'altra pagina?
Non sono preparata, la cerco. Trattieni un po'.
No, io mi posso leggere. Ah sì, leggo
lo stesso capitolo. Tanto sono capitoli brevissimi. Oggi mi sono svegliata con l'herpes sul labbro. Santa Rita aveva la stigma dal fronte. Il quarto herpes della mia vita. Ho cercato nell'armadietto del bagno lo Xerox, un tubetto alto 4 cm. C'è scritto di applicarlo per 4 giorni, 4 volte al giorno. E io tra 4 giorni compio 40 anni. Il primo herpes mi ha sorpreso. Ci ho messo un po' a riconoscerlo. Non ho badato al calore che avvertivo in un angolo della bocca finché non è diventato bruciore e, guardandomi allo specchio, ho visto delle piccole vesciche rosa sopra il labbro. Pensavo che il mondo si dividesse in quelli a cui vengono gli herpes e tutti gli altri. Mi era capitato di sbirciare con compatimento quei poveretti difettosi e marchiati ed ecco che ora toccava a me. Dopo quel battesimo ho continuato a pensarmi una a cui non vengono gli herpes. Così, quando l'anno dopo mi è tornato, proprio nello stesso punto, mi sono limitata a spalmare la pomata che mi ha prescritto la farmacista bionda di via Conizugna e due gocce di tea tree oil, l'olio antisettico che metto dietro le orecchie dei gemelli perché non prendano i pidocchi a scuola. Marco li ha presi lo stesso, tutto no. A me i pidocchi non fanno impressione, ci ho fatto l'abitudine con Marti. La prima volta che ne ho visto uno sono inorridita. Era un po' che si grattava la testa, la madre di una sua compagna mi aveva avvisato che un bambino della loro classe li aveva, ma non avrei mai pensato che potesse prendere proprio Marti la maniera della pulizia. Sono corsa in farmacia e sono tornata a casa con un prodotto puzzolente, una schiuma da lasciare in posa sui capelli bagnati. Gli ero messo una montagna, ho coperto tutto con la cuffia di plastica, ho aspettato mezz'ora, gli ho sciacquato la testa e poi, disgustata, ho rimosso col pettinino a denti fitti una decina di insetti morenti. Ho lavato a 90 gradi le lenzuola, passato il vapore su sciarpe e cappelli, fatto bollire pettini e spazzole e dopo 10 giorni ho ripetuto il trattamento, tolto uova e piccoli pidocchi col pettinino, rilavato tutta la biancheria di casa. Sembravano spariti. Quando un mese dopo l'ho vista grattarsi di nuovo, ho sperato fino all'ultimo di sbagliarmi, invece erano tornati. La recidiva è stata angosciante e la terza volta, 2 mesi dopo, anche peggio. Paolo sembrava indifferente, lasciava a me ogni incombenza. La quarta volta l'ho accompagnata a tagliarsi i lunghi capelli biondi, eravamo entrambe in lacrime, ma i pidocchi sono tornati anche coi capelli corti. La quinta volta li ha attaccati ai gemelli, la sesta a me. Passavo le notti a grattarmi la testa, avevo il collo pieno di puntini rossi, ma finché il dermatologo non mi ha detto, facendo un passo indietro, signora, lei ha i pidocchi. Non ci volevo credere i pidocchi a me. A Paolo non sono mai venuto. Dipende dall'acidità del cuoio capelluto, ha detto la farmacista. Dalla decima volta in poi, madre era ormai in quinta elementare, ho cominciato ad abituarmi. Non le mettevo più la schiuma chimica e tossica, ma un olio vegetale e le passavo il pettinino a denti fitti tra i capelli ogni giorno. Quasi sempre trovavo uova, larve e pidocchi. Quelle battute di caccia erano diventate un momento nostro e tanto più grosse erano le prede, tanto più ero soddisfatta. Quei momenti di intimità con Marti, che stavamo chiuse a lungo in bagno per non farci scoprire dai gemelli, cominciavano a piacermi. Avevamo un gergo, vieni che ti spulcio, è ora di spulciarsi. E quando uscivamo insieme, in ogni istante di pausa, alla fermata del tram, in coda una cassa per pagare, mi veniva spontaneo scrutarle il cranio, frugarle la radice dei capelli, sfidarle un uovo minuscolo. Sembra una scimmia, commentava Paolo. Quando per 4 volte di seguito il pettinino non ha trovato nulla, abbiamo festeggiato la fine della guerra, con grandi manate a 5 dita e urla di gioia. Ma adesso quasi mi mancano quei momenti solo nostri, le battaglie che abbiamo combattuto insieme. Paolo ne è sempre rimasto fuori. Una volta mi ha addirittura rimproverato di umiliarla con le mie tragedie sui pidocchi, dicendomi bruscamente che non avrei dovuto occuparmi in quel modo ossessivo. Ho pensato che avesse ragione, come sempre quando mi mortifica. Ne ho parlato con madre, le ho detto, non volevo umiliarti, che i pidocchi mi snervano. E lei ha risposto alzando le spalle, se non lo fai tu, chi lo fa? I bambini lo sanno come stanno le cose. sanno sempre tutto.
Veramente un libro da leggere e da rileggere. Come abbiate già fatto, o che lo facciate subito perché è urgente. Vogliamo fare un'altra domanda? Ecco, prego.
Allora, le coincidenze continuano, che tu parli come non ti sentito, no? Di un insegnante che ha fatto voto di povertà, carità e obbedienza, guarda che coincidenza, ma è quello che vogliono in questo momento da insegnarmi. No, se ti chiedo, se tu avessi scritto questo libro adesso, perché anch'io l'ho scritto uno impiegato 4 anni, cambieresti qualcosa? Penso un po' a Giacia Marini, che per esempio ha fatto, scrivendo il libro dedicato a Santa Chiara, l'ha sottotitolato però della disobbedienza, no? Perché il tema dell'obbedienza e disobbedienza però è ecco, ricorre, nominavate Nanni Moretti, anche lì se ci fate caso il regista a un certo punto si cava e dice basta, dovete disobbedire perché lei aveva dato un comando e che aveva detto di fare il film. Quindi ecco, sento che questo è un tema che ricorre, anche perché io da psicologo ecco, mi occupo di questo, di psicologia dell'obbedienza e della disobbedienza, collaborando con Philip Zimbardo, per intenderci, lo psicologo americano, autore dell'Effetto Lucifero, il film di Experiment, non so se ve lo ricordate, in cui si simula la vita carceraria e bravi ragazzi diventano facilmente cattivi semplicemente perché indossano il ruolo di guardie. Quindi questi temi, obbedienza, disobbedienza, il male, no? La ricerca di se stessi. Anche ecco, se l'hai scritto 4 anni fa, io sia da psicologo che da insegnante, ecco, vengo colpito proprio da questi temi, obbedienza, disobbedienza e...
Guarda, in realtà, grazie, sei grato, l'ho finito...
La raccomandazione su un amico di Xu Yangshu.
Mi fa piacere. In realtà l'ho finito ad aprile, l'ho finito, è andato in stampa 3 settimane prima che uscisse. Diciamo che la parte finale l'ho ripresa in mano da settembre, quando ho incontrato quella preghiera che ho letto prima, e poi l'ho finito ad aprile. Quindi no, in realtà ci ho messo proprio tutto quello che volevo metterci, ho messo tanto tempo. Sai, l'obbedienza e la disobbedienza più che non ho citato in relazione alla persona che incontra Mila e che è questa sorta di suora laica che ha fatto questi voti. Però mi ha fatto pensare parlando che chissà se Mila fosse stata più disobbediente, ma a se stessa avrebbe saputo prima, che ne so, forse fare o pretendere da se stessa di fare le cose che la fanno stare bene, che poi in realtà è quello che gli altri, anche sto pensando alla sua famiglia, i figli di Paolo, probabilmente vogliono da lei quello, che le stia bene, che faccia quello che le piace, perché ci ha messo tanto? Ma evidentemente aveva bisogno di fare quel giro lì, penso questo.
Posso regalare il mio sulla disobbedienza?
Ma certo, sulla disobbedienza.
Sì, è
siamo uomini e caporali, psicologia della disobbedienza. Salvatore Cianciapelle. Franco Angeli di Torre.
Sì, sì. Non è da poco.
Figurati. Beh, allora, io non so come ringraziare Anna Benedetti che organizza questi incontri, non so, è sempre una gioia essere qua. Quindi Anna, grazie, continua a fare questo tuo lavoro meraviglioso. Annalena Benini non poteva essere migliore di così, e quindi insomma vi ringrazio tutti moltissimo.
Grazie con un nuovo libro in questa sede, comincia a scrivere subito, è urgente.
Se non ti smetto mai. Grazie a tutti.
Io voglio andare via.